le faccio sentire. No, noi non ci fermiamo, non ci fermiamo per i titoli e ne abbiamo già avuti molti. Oggi vorrei invece salutare subito Francesco Seghezzi, che è direttore della Fondazione Adapt, che è un nostro ospite frequente qui a Zapping, e gli do il bentornato. Buonasera Seghezzi.
Buonasera a voi.
Allora, io con lei volevo parlare un po' di lavoro, in particolare di lavoro giovanile. Noi qualche giorno fa abbiamo avuto ospiti con cui abbiamo un po' festeggiato alcuni dati dell'Istat che ci davano segnali incoraggianti sia sul tasso di disoccupazione sia sull'occupazione in generale, e sembravano dati buoni. Però poi, andando un po' a scavare tra le cifre, si è visto che c'è, come sempre purtroppo, un settore, un segmento dei lavoratori che è che resta indietro, e in Italia è quello dei giovani, in grandissima controtendenza rispetto all'Europa. E come lo possiamo ritrarre questo fenomeno, Seghezzi?
Allora, saremmo portati a dire che è una conseguenza demografica, quindi la popolazione invecchia, abbiamo più persone in età avanzata e meno persone che vanno a comporre le coorti giovanili. In realtà l'Istat ci aiuta a smentire questa ipotesi, perché l'Istat, quando presenta i dati, li presenta depurandoli dalla componente anagrafica. Cioè, non è che se in un mese sono nati meno giovani e sono aumentati più gli anziani perché la durata di vita è maggiore, allora questo giustifica l'aumento dei lavoratori. Anche tolta questa componente, quindi come se fossimo tutti uguali, prendendo in analisi soltanto i tassi di occupazione, i giovani pagano La situazione. Questo perché, io le do la mia spiegazione, sì. Io sono convinto che negli ultimi anni, dopo la crisi, una crisi in cui tanti lavoratori sui 35, 40, 45 anni hanno perso un lavoro, hanno perso lavori che erano sostanzialmente a tempo indeterminato, erano i posti fissi di un tempo che la crisi ha distrutto, nell'arco di questi anni sono andati a recuperare questi posti di lavoro, prima a tempo determinato, e adesso pian piano le imprese li stanno riassorbendo. Quindi noi avevamo tanta disoccupazione disponibile sul mercato, di persone che non bisognava formare, che erano già minimamente qualificate, che non necessitavano di corsi, certo, di formazione in più. E la ripresa in qualche modo ha coinciso con il riassorbimento di queste persone.
Cioè erano lavoratori posteggiati fuori dal mercato del lavoro, ma pronti per essere rimessi in moto.
Esatto, senza ulteriore formazione, senza ulteriori costi. E allo stesso tempo abbiamo il problema enorme, che sappiamo in Italia, del fatto che, non parlandosi il mondo della scuola e il mondo del lavoro, noi non facciamo altro che sfornare tantissimi giovani con competenze e abilità molto distanti da quelle che servono, ma più qualificate degli altri, quindi magari che chiederebbero dal punto di vista salariale eccetera di più rispetto a un quarantenne che ha poche competenze, ma dovrebbe andare a fare quei lavori che invece può fare il quarantenne.
Ed è questo che spiega la differenza dei tassi di occupazione italiani, per esempio, dove ci sono 17 giovani su 100 che lavorano tra i 15 e i 24 anni, mentre in Spagna sono 21, in Francia 29, in Germania 45, in Danimarca 58. Ecco, noi in Italia 17 su 100. Questa analisi che lei ha fatto spiega questo scompenso così evidente?
Secondo me è spiegato dal fatto, proprio, che dicevo, che la scuola e il lavoro non si parlano, perché i 58 giovani su 100 in Danimarca che lavorano tra i 15 e i 24 anni, non è detto, anzi in larga parte non sono persone che hanno abbandonato gli studi, sono persone che nel mentre che studiano, nel mentre che fanno un percorso di istruzione sia secondario che universitario, fanno un apprendistato, fanno una forma di alternanza scuola-lavoro con contratto di lavoro, però non con tirocini, fanno dottorati industriali, per cui in Italia abbiamo il piccolo problema che c'è un trade-off, o lavori o studi. Certo. Quindi le statistiche pagano questa conseguenza. In Germania invece, e nei paesi che hanno un sistema duale che funziona, i ragazzi lavorano e studiano, e nel mentre che studiano lavorano con un contratto di lavoro. Questa è la differenza, vengono retribuiti per questo. Certo.
Senta, secondo lei, so che lei insomma ha libertà di pensiero che ci consente di ascoltare le sue parole senza tema che siano distorte da partigianeria, questo governo sta mettendo qualche misura in campo che possa correggere queste tendenze? Oggi per esempio ho sentito il ministro Savona dire La revisione della legge Fornero è stata decisa perché siamo sufficientemente convinti che avrà un moltiplicatore dell'occupazione, in base al quale ogni pensionato che va via trascinerà due giovani nel sistema. È qualcosa che funzionerà, secondo lei?
Guardi, purtroppo no, io sono convinto di no, lo dicevamo come ADAP, lo dicevo io anche quando di questa cosa ne parlavano i governi precedenti, quindi non c'è sicuramente partigianeria in questo, ma semplicemente perché il mercato del lavoro si evolve con gli anni, non è una torta per cui togli una fetta e metti una fetta. Se nel 1980 entravano 10 saldatori che oggi vanno in pensione, siamo sicuri che quei 10 saldatori serviranno ancora? Siamo sicuri che nel frattempo qualche macchina non li ha sostituiti? Siamo sicuri che non abbiamo delocalizzato una parte di produzione e abbiamo tenuto i saldatori nel mentre che andavano in pensione? Non è assolutamente detto. Quindi purtroppo io in questa manovra, pur non avendo la lettera e non esistendo, però dai numeri che sono emersi, faccio fatica a individuare qualcosa sui giovani. I giovani sono protagonisti, in quanto sono coloro che dovranno pagare in futuro molte delle spese a debito che facciamo. Anche rispetto al reddito di cittadinanza, faccio fatica a individuarlo come una proposta per i giovani,
Ecco, ma qui c'è
offrire
una
un
questione
giovane.
politica che volevo porle, perché questo, diciamo, questo dimenticarsi un po' dei giovani, questi tenerli sullo sfondo, non è una caratteristica soltanto di questo governo. Ne abbiamo visti tanti, magari più impegnati ad aumentare le pensioni, a occuparsi dell'età pensionabile, a pensare agli anziani, per carità, hanno tutto il diritto di essere tutelati e protetti, sono anche quelle fasce deboli, però poi i giovani sono quelli che in realtà vivono con maggiori difficoltà a questi tempi. C'è una spiegazione politica del perché si preferisce operare su quella parte lì della popolazione? Non so, i giovani vanno meno a votare, creano meno consenso, i pensionati sono più fedeli al loro partito. Non so, ci sono motivazioni di questo genere, secondo lei?
Credo di sì e credo che questo aiuti anche a non salvare sempre i giovani, ma anche ad incolparli. Io mi ritengo ancora qualche anno nella categoria, nel senso che è chiaro che al di là del fatto che magari votano di meno degli altri, ma sicuramente hanno un peso politico
Meno
inferiore e di
organizzato,
questo
probabilmente,
meno
meno.
organizzato. Non ci sono certi sindacati dei pensionati che rappresentano milioni di pensionati o milioni di persone che
Che
stanno per
siedono ai
andare in
tavoli dove si
pensione.
legifera, dove si stabiliscono le misure.
Assolutamente, ma da questo punto di vista è chiaro che i giovani hanno una responsabilità. Io non ho visto manifestazioni di piazza negli ultimi anni, quando si facevano queste norme che andavano evidentemente senza interpretazioni di parte a penalizzarli. Quindi è chiaro che o si sviluppa una coscienza collettiva dei giovani in quanto detentore di interessi specifici, perché ce li hanno rispetto al futuro, o se no io faccio fatica a incolpare i governi perché se ne disinteressano, fanno politica e devono monetizzare le loro decisioni, e chiaramente è molto facile, non ci vogliono sondaggi sofisticati per sapere che si monetizza di più incidendo su certe fasce anagrafiche.
Molto bene, ci fermiamo qui. Io ringrazio molto Francesco Seghezzi, direttore generale della Fondazione, direttore della Fondazione DAPT, per essere stato a Zapping. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, passate.
Allora, noi ci fermiamo, come sempre.